Radio Rosbrera, ciao! Oggi faremo un viaggio tanto nella geografia quanto nella brutalità umana. Andremo in una parte del mondo e affronteremo un argomento che in passato abbiamo lambito, abbiamo sfiorato. Chi dei nostri ascoltatori volesse guardare una cartina geografica, se andasse quasi all'opposto della posizione dell'Italia, se andasse verso la posizione opposta rispetto a quella dell'Italia, andrebbe verso l'Oceano Pacifico, verso la Nuova Zelanda, un po' prima incontrerebbe l'Australia, insomma anche per chi non è ferrato in geografia è impossibile non vederla, e subito dopo l'Australia, subito sopra l'Australia, vedrebbe la Nuova Guinea. La Nuova Guinea è, credo, vado a memoria, ma insomma non credo di non sbagliarmi, la quarta isola più grande del mondo. In realtà tutto quel blocco che si può vedere al confine fra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico era prima quasi integralmente una terra emersa, c'era un enorme corridoio che collegava, si direbbe oggi, l'Asia all'Australia, insomma l'Asia e l'Australia non erano continenti diversi. Poi in uno dei tanti innalzamenti della temperatura della storia di questo pianeta, all'epoca non causato dall'uomo, oggi come sappiamo ne viviamo uno che molti elementi ormai ci lasciano credere che sia causato da noi, insomma in uno dei tanti innalzamenti della temperatura di questo pianeta si creò l'arcipelago dell'Indonesia e si creò l'isola della Nuova Guinea. Questo ha creato dei posti dal punto di vista della natura bellissimi, perché la fauna, soprattutto nel caso della Nuova Guinea, è un bizzarro e affascinante esperimento, cioè ci sono elementi della fauna dell'Oceania come i marsupiali, come alcuni uccelli variopinti, non ci sono più i felini, non ci sono, cioè il mammifero è essenzialmente un marsupiale. Ci sono gli uccelli del paradiso, eccetera, però c'è ancora la fauna del continente, c'è in parte la fauna del continente asiatico, i varani, eccetera. È uno dei posti, io purtroppo tempo fa ne avevamo parlato con uno dei nostri ospiti, Giuseppe Russo, è uno dei posti dove più mi piacerebbe andare ed è un viaggio molto complesso. Ma non è di turismo che vogliamo parlare oggi. Ecco, chi nel frattempo avesse avuto la buona volontà di andarsi a cercare questa cartina, una cartina politica del mondo dell'Oceania, chi lo avesse fatto avrà notato che politicamente quest'isola è divisa in due. C'è una parte indipendente a est, la Papua Nuova Guinea, mia coetanea, nel senso che ha ricevuto l'indipendenza nel 1975, dopo una storia coloniale molto travagliata, perché questa metà orientale a sua volta era divisa in due metà, la metà meridionale e la metà settentrionale. La metà settentrionale apparteneva alla Germania e infatti le isole oblunghe che oggi si chiamano Nuova Britannia e Nuova Irlanda, un tempo, mi permetto di dire senza offesa per i tedeschi, un po' ridicolmente, si chiamavano Nuova Pomerania e Nuovo Mecklenburgo, il che era veramente poco orecchiabile, ma forse perché siamo abituati selvaggiamente a orecchiare l'inglese oggi. Digressione stupida. Dunque, una metà era tedesca, una metà era inglese. Dopo la Prima Guerra Mondiale la Germania perse le sue colonie, tutta questa metà andò sotto mandato australiano, per cui era una colonia di un'ex colonia. Poi poco dopo la Prima Guerra Mondiale si cominciò il processo di liberazione e questa liberazione si concluse nel 1975. La metà che oggi fa parte dell'Indonesia, ed è questo in realtà l'argomento di cui dobbiamo parlare, era, come il resto dell'Indonesia, una colonia olandese. Solo che le altre isole dell'Indonesia furono affrancate dal giogo coloniale in tempi molto brevi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Papua Occidentale, come oggi si chiama, fu liberata molto dopo, nel 1969. Noi sappiamo, siamo a ruota libera, noi sappiamo che nel razzismo ci sono varie graduatorie, per cui comunque i gialli sono inferiori ai bianchi, ma sono superiori ai neri. Poi ci sono varie gradazioni di neri. Gli abitanti della Nuova Guinea sono dei neri particolari, non dei neri negroidi, come si sarebbe detto un tempo, cioè non parenti degli africani, ma parenti, diciamo per generalizzare, degli aborigeni australiani, cioè appartengono al ceppo melanesiano, tra l'altro un ceppo che ha un patrimonio genetico ragionevolmente diverso da quello di tutti gli altri esseri umani. Dunque questi neri erano inferiori e rimasero occupati dall'esercito olandese per moltissimo tempo. Il giorno nel 1969 in cui l'Olanda liberò la Papua occidentale, questo territorio fu subito occupato dall'Indonesia. Il razzismo a varie gradatorie, per cui per i gialli i neri erano comunque esseri inferiori e quindi si permisero di occuparlo. La popolazione locale, la Nuova Guinea tra l'altro è un'isola molto grande, ma essenzialmente spopolata, e anche oggi la parte occupata dall'Indonesia credo non arrivi a 2 milioni di abitanti. È difficile poi fare un censimento della popolazione in queste aree geografiche perché una cospicua percentuale di bambini per esempio non viene denunciata quando nasce. Comunque all'epoca era veramente spopolata, credo superasse appena i 500.000 abitanti. Questa metà dell'isola fu occupata dall'Indonesia, una serie di capi villaggio furono fatti prigionieri e torturati, e quello che oggi nei documenti ufficiali passa come un referendum, all'epoca lo chiamarono atto di libera scelta. Cioè in una riunione, credo un centinaio di capi villaggio, dopo aver subito pressioni e torture, approvarono che il territorio oggi appunto chiamato Papua Occidentale si attaccasse all'Indonesia. Da allora è cominciata una lunghissima stagione di oppressioni, perché la Papua Occidentale, sul territorio della Papua Occidentale ci sono alcune delle miniere più grandi e più produttive del mondo, miniere d'oro, d'argento, di rame, credo quelle d'oro e di rame veramente fra le prime nel mondo, forse una di queste addirittura la prima. Miniere tra l'altro oggi essenzialmente sfruttate da una multinazionale americana che si chiama Freeport-McMoRan. Questa e altre multinazionali ovviamente cominciarono a fare affari col governo indonesiano, cominciarono a finanziarlo, equipaggiarlo. L'esercito indonesiano comunque in quell'area del pianeta è un esercito molto forte, poi l'Indonesia è enorme, l'Indonesia ha più di 200 milioni di abitanti invece. E iniziò, ed è ancora in atto, una vastissima operazione di pulizia etnica. Esattamente che cosa succedeva? Beh, intanto, diciamo, parliamo del reato forse più di moda nella nostra Europa, che noi condanniamo ma di cui ce ne freghiamo quando avviene in altre aree del pianeta, innanzitutto lo stupro. Lo stupro come arma di pulizia etnica, perché che cosa succedeva? Quando la donna papuana viene stuprata dal soldato indonesiano, ha un figlio meticcio, che non è più quindi melanesiano, non è più nero, e tenderà sempre meno, in una società allo sbando, poverissima e quant'altro, a identificarsi con la sua popolazione d'origine. Tra l'altro stabilire cos'è una popolazione d'origine in quel territorio è assai complesso, nel senso che in tutta l'isola della Nuova Guinea si parlano più di 1500 dialetti diversi. Il termine dialetto non deve apparire riduttivo, poiché la maggior parte, praticamente tutte queste lingue, non sono lingue scritte, e le poche che sono, insomma, la grafia e la grammatica di queste lingue è stata inventata a posteriori. Nella metà occupata dell'Indonesia si parlano comunque più di 700 dialetti, per cui in realtà gli indigeni non hanno spesso neanche modo di comunicare fra di loro, poiché siccome le comunità hanno vissuto isolate per secoli, i dialetti non sono necessariamente figli di un medesimo ceppo linguistico, insomma, quindi non si capiscono fra di loro quando parlano. Dunque, l'Indonesia occupa, l'esercito si schiera, stupra le donne per eliminare, diciamo, il senso di appartenenza nella mente delle generazioni future. Nei villaggi recalcitranti i capi villaggi vengono rapiti, vengono chiaramente torturati, seviziati, eccetera, poi caricati sugli elicotteri e scaraventati dall'alto dell'elicottero all'interno del villaggio per terrorizzare la popolazione e per invitarla a non ribellarsi, invitarla ad arrendersi. ormai dopo svariati decenni gran parte della popolazione, come dicevamo, è totalmente allo sbando. Esiste però un movimento ribelle che ha anche, forse l'aggettivo sembrerà usato a sproposito, ma anche qualcosa di romantico, e ai miei occhi in realtà qualcosa di molto romantico, perché loro sì, si oppongono senza nessuna speranza di vincere, perché da soli non potrebbero mai vincere, a un esercito molto più forte, e loro in origine si opponevano con l'arco e le frecce. Oggi ormai il Kalashnikov arriva dappertutto, poi a volte in un agguato lo riesce anche a rubare all'esercito indonesiano, ma loro si difendevano con l'arco e le frecce, e probabilmente alcuni di loro, nel loro modo di ribellione, nella quale ribellione loro sono ormai costretti a comunicare in indonesiano. Infatti il principale gruppo ribelle, che è l'Organizzazione per la Papua Libera, si chiama in indonesiano OPM, Organizzasi Papua Merdeka, perché per loro ormai questa lingua, poiché diciamo l'inglese credo sia proprio un'astrazione in quest'area del mondo, è l'unica lingua franca alla quale riescono a fare riferimento. Ma alcuni di loro nella lotta, come dire, hanno un'idea anche diversa da quello che avremmo noi, cioè un'idea dello Stato indipendente che però non è uno Stato, dove ognuno continua a vivere come ha sempre vissuto. I dotti, gli antropologi ci direbbero popolazioni che vivono ancora all'età della pietra. Ed è vero che vivono con rituali diversi, ancestrali, che però quando li vediamo ci parlano di qualcosa che è dentro di noi, e che è dentro di noi moltissimi dei nostri antenati, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che ognuno di noi ha molti più antenati cannibali che non cannibali. Ecco, ma questi ribelli, instupiditi a tratti, su internet voi potete trovare dei filmati, delle fotografie, abbrutiti dalla povertà, dal disagio, dalla pioggia, dalla malaria, dall'isolamento geografico e dall'isolamento all'interno di un territorio ostile dentro il quale vengono sempre più ricacciati, sono così soli che l'ONU, di cui noi predichiamo tante volte gli interventi, ha l'anno scorso rifiutato una petizione firmata da 1.800.000 persone, quindi non esattamente pochissime, che invitava appunto l'ONU a fare pressione sull'Indonesia affinché riconoscesse che il vecchio atto di libera scelta era stato un torto e indicesse un referendum per capire se questa regione, questa provincia oggi della Papua Occidentale, volesse rimanere attaccata allo Stato indonesiano o volesse diventare indipendente. Quindi niente di violento, niente di eversivo, qualcosa che reclamare un diritto che però va contro gli interessi delle lobby, del potere, delle multinazionali, come dice l'ottimo Fusaro, del potere apolide che ci governa. Lo dice con un linguaggio che troppo spesso sembra ridicolo, ma purtroppo spesso non dice cose sbagliate. Ecco, siccome ci sono tutte queste lobby, c'è un potere finanziario, come c'è in Europa, a maggior ragione c'è in altre regioni del pianeta, dove puoi imperversare e infierire senza che nessuno lo blocchi e senza che praticamente nessuno lo sappia. Questa petizione, firmata da, ripeto, 1.800.000 persone, è stata bocciata dall'ONU. L'ONU ha detto che questo referendum non si deve fare. Non è chiaro perché, visto che loro stesso lo chiedono, e praticamente è la interezza della popolazione locale che lo chiede. E tutto questo in una terra bellissima, incantevole, ancora incontaminata nelle zone non toccate dalle miniere e dalle piantagioni di olio di palma, ora ci torneremo, tutto questo in una terra bellissima che domanda la sua libertà. L'olio di palma. Qui ci vogliono fare passare che l'olio di palma fa male alla nostra salute e dovremmo evitarlo. L'olio di palma fa indubbiamente male alla nostra salute, ma come del resto farebbe male qualunque merendina, come del resto farebbe male l'olio di girasole o l'olio di colza o quelle cose più o meno indefinitamente definite olio vegetale. Il problema non è tanto questo, e questo è un modo fuorviante di affrontare il problema. Il problema è che la coltivazione delle palme da olio in quell'area del pianeta soprattutto fatto, produce devastazioni senza rimedio e di portata inenarrabile. Le produce anche nell'Indonesia cattiva, diciamo così, che occupa il territorio, poiché il Borneo e altre isole dell'Indonesia sono piene di piantagioni di palma e per disboscare le foreste appunto vengono abbruciate con tutto quello che c'è dentro, cioè con tutti gli animali che ci sono dentro, e alcuni dei quali, poiché l'empatia si nutre anche attraverso la somiglianza, come per esempio gli oranghi o le nasi, che sono scimmie molto evolute, molto simili a noi, con nel caso dell'orango credo col 97 e qualcosa per cento di DNA in comune con noi. Ecco, tutto questo viene devastato, distrutto, e quando se ne parla in televisione si parla come se essere a favore o essere contro dell'olio di palma fossero due opinioni egualmente plausibili, perché c'è questo caspita di relativismo che ci governa, e se ne parla come un problema di salute. Io mi ricordo uno dei, che credo si chiami Giannini, che aveva sostituito Floris qualche anno fa nella trasmissione su Rai 3, fece una trasmissione obbrobriosa anni fa appunto sull'olio di palma, e quando qualcuno provò a sollevare il problema ecologico, lui proprio, tanto sono di quelli che vanno in televisione e parlano in dialetto, che ce frega dell'ecologia. E mentre lui e tanti altri dell'ecologia se ne fregano pensando che non li riguardi, e mentre chi distrugge la natura, la foresta pluviale della Nuova Guinea pensa che non lo riguardi perché tanto è la terra di questi melanesiani primitivi, inutili, arretrati, forse pure cannibali, chissà, perché tanto diciamo il cannibalismo è da sempre un ottimo strumento per considerare inferiori altri esseri umani. Ecco, tutta questa terra può essere distrutta non pensando che questa terra è la nostra terra, ed è una terra della quale appena la si scopre, appena la si impara a conoscere, è impossibile non innamorarsi. E io veramente invito, quando questa trasmissione sarà terminata, domani, nei prossimi giorni, gli ascoltatori a cercare Nuova Guinea, Papua Nuova Guinea, New Guinea, in tutte le lingue che si vuole cercare, le immagini, i filmati di questa terra su internet, perché se il viaggio è complesso, questo ormai nel mondo di oggi almeno è diventato semplice. E l'invito anche, e uso quest'ultimo invito per fare una digressione finale, ad apprezzare i manufatti dell'arte impropriamente definita primitiva di quest'isola e delle isole vicine. A me è capitato anni fa, durante l'allestimento di uno spettacolo in quel di Savigliano, in provincia di Cuneo, di comprare in un bellissimo negozio che spero esista ancora, più o meno nella piazza del paese, un meraviglioso tamburo, anche credo ottocentesco, insomma, che veniva dalla Nuova Guinea, che è avanzatissimo a livello artistico. Intanto questo tamburo stretto e lungo è un pezzo unico, cioè è scavato nella corteccia di un albero. Inoltre le figure istoriate nel tamburo sono geniali, perché c'è un serpente che diventa coccodrillo, che diventa uomo, che però ridiventa serpente, ed è tutta una unica figura senza soluzione di continuità. È un'arte bellissima, appunto impropriamente definita primitiva, e forse è arte vera, e anche questo dovrebbe farci riflettere sulle aberrazioni del nostro mondo, che tende a ribaltare una serie di valori e a creare delle classifiche totalmente sballate. E vorrei collegarmi fuggevolmente e concludere a una polemica emersa qualche giorno fa. Una serie di critici, tra i quali anche Vittorio Sgarbi, ma insomma Sgarbi fa più notizia di altri, ma insomma una serie di critici, sono stati accusati di avere falsificato delle opere d'arte di un artista che tra l'altro so essere uno degli elementi di feticismo del nostro Mariano Equizzi, De Dominicis. Io non voglio entrare nel valore, in un giudizio sul valore di De Dominicis o di altri, mi verrebbe da dire di molti altri artisti contemporanei. Non voglio entrare nel senso delle provocazioni di De Dominicis o di altri, però voglio indubbiamente valutare una cosa: molta di quest'arte contemporanea, se la si guarda, è effettivamente molto molto facile da imitare. E allora, in passato, in diverse trasmissioni, abbiamo avuto ospiti degli artisti e ci siamo abbiamo provato a rispondere a questa domanda: che cos'è l'arte? È impossibile dare una risposta univoca a questa domanda, ma forse l'arte non dovrebbe essere qualcosa di troppo facile da imitare. Se qualcosa è troppo facile da imitare, no, possiamo anche non discutere la buona fede dell'artista che ha assorbito dei valori totalmente sballati, appunto. Però è lecito sospettare che nella valutazione di quell'opera d'arte ci sia una percentuale di malafede. Ecco, nell'arte primitiva di alcune regioni del mondo, così complessa come quella della Nuova Guinea, la malafede non c'è sicuro. L'artista è veramente ancora lo sciamano, e se non lo è, l'artista è comunque collegato a un concetto di sacro, di illuminazione. E forse ci potranno sembrare primitivi a prima vista, forse nella loro storia non avranno Voltaire, non avranno Baudelaire, non avranno Victor Hugo, non avranno Dickens, non avranno Van Gogh, Munch, eccetera, però qualcosa da loro ancora possiamo impararla. Radio Rosbrera.